/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio e bentornati all'ascolto delle nostre dirette. È mercoledì 1 aprile del 2026 ed essendo mercoledì, e più primo di così veramente non sapevamo come fare, del mese, siamo all'appuntamento tanto atteso con Chiedilo a Iura, il mensile di servizio tra le tante nostre trasmissioni di servizio. Questa è veramente tra le più importanti e le più seguite, che siamo contenti di presentare anche quest'oggi. Subito un ringraziamento alla mia solerte regia per la messa in onda, ma andiamo subito in argomento, perché questa è una puntata che interesserà davvero tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori presenti, e anche quelli che riascolteranno in podcast, perché il titolo di questo appuntamento è «Quali garanzie assicurative da una persona con disabilità». È capitato davvero a tutte e a tutti, soprattutto gli scogli. Con chi ne parleremo? Beh, presto detto, intanto con il padrone di casa, il presidente dell'agenzia Iura, Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Sarà con noi, ne siamo davvero contenti, il capo della divisione gestione reclami del servizio tutela del consumatore dell'IVAS, che è l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, il dottor Massimo Francescangeli. Benvenuto.
Grazie dell'invito, buonasera.
Grazie a lei per la disponibilità, e tra pochissimo ci raggiungerà anche la vicepresidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la nostra Linda Legname. E allora partiamo subito, perché come inquadrato dal presidente Franco Lepore, recentemente sono pervenute all'attenzione dell'agenzia Iura alcune segnalazioni circa le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità in occasione della stipula di polizze assicurative. In alcuni casi le compagnie di assicurazioni si sono addirittura rifiutate di far sottoscrivere prodotti assicurativi alle persone con disabilità, adducendo motivazioni del tutto discutibili. Alcune imprese di assicurazione rifiutano di assicurare persone con disabilità o impongono condizioni molto sfavorevoli, premi elevati, clausole estremamente svantaggiose, giustificando tale pratica con un maggior rischio o condizioni di salute precarie. Con i nostri ospiti approfondiremo il sistema assicurativo con particolare riferimento alle persone con disabilità. Inoltre cercheremo di comprendere se alcune pratiche assicurative sono discriminanti, e in tal caso proveremo a fornire dei suggerimenti su come andarsi a tutelare per gli ascoltatori, le ascoltatrici, i consumatori, detto in due parole. E partiamo subito da Franco Lepore, facciamolo dritto per dritto, Presidente. Perché le compagnie assicurative fanno difficoltà ad assicurare le persone con disabilità?
Come tu hai anticipato, Renzo, oggi tratteremo un tema estremamente delicato, un tema che si basa su alcune recenti segnalazioni che ci sono pervenute all'agenzia Iura. È un tema che si basa sul non detto, sulle mezze frasi, sulle comunicazioni verbali, sui rifiuti impliciti. Ci sono dei comportamenti da parte delle compagnie assicurative che lasciano molto a desiderare e che in alcuni casi si confrontano e contestano come veri e propri atti discriminatori. Purtroppo è opinione diffusa che alcune disabilità possono aumentare la probabilità di sinistro, e quindi questo può allertare alcune compagnie assicuratrici che, qualora dovesse veramente aumentare la possibilità di sinistro durante la copertura assicurativa, si preferisce non sottoscrivere polizze con le persone con disabilità. In particolare, alcune compagnie di assicurazioni sostengono che escludere o premiare in modo diverso gli assicurati, e in questo caso gli assicurati come persone con disabilità, sarebbe necessario e quanto mai opportuno per la sostenibilità del mercato. Su questo punto, però, mi permetto di osservare che il raffronto e il rifiuto automatico generalizzato, basato sulla sola condizione di disabilità, può configurare una vera e propria discriminazione che è vietata, vietatissima dalla nostra legislazione. E tra l'altro questo comportamento potenzialmente altamente discriminatorio può anche violare obblighi nazionali e internazionali in tema appunto di discriminazione. Si badi bene che la disabilità è estremamente eterogenea. Le persone con disabilità, a prescindere dalla loro condizione di disabilità, hanno esigenze, bisogni, necessità profondamente diverse tra di loro, e quindi sarebbe opportuno prevedere degli strumenti che distinguono tra le varie condizioni di disabilità, perché stiamo parlando di casi estremamente diversi. E quindi sarebbe quanto mai opportuno cercare di valutare caso per caso. E tutto questo per evitare dei pericolosi automatismi che poi comportano quelle storture del mercato che vanno alla fine a penalizzare le persone più fragili e più in difficoltà. Poi c'è un aspetto su cui io ci tengo veramente a fare molta chiarezza, ed è un aspetto estremamente chiaro: la disabilità non è una malattia. Si commette sempre l'errore dove si dice che la persona con disabilità è malata. Io vi faccio il mio esempio personale, lo sapete tutti, io sono una persona cieca, ma per fortuna godo di buona salute, quindi sono una persona con disabilità che ha una buona salute. E quindi la domanda che io mi faccio, se vogliamo analizzare il rischio degli assicurati, per esempio all'insorgenza di un tumore, mi devono spiegare che differenza c'è in termini di rischio tra una persona cieca che può avere delle problematiche alla vista e una persona vedente, con particolare magari riferimento al tumore al pancreas. E quindi ci sono degli aspetti che vanno lontani, lontanissimi dalla condizione di disabilità, che tra l'altro non dovrebbe essere presa in considerazione dalle compagnie assicurative.
Ecco Presidente, cerchiamo di capire meglio dal punto di vista normativo quali sono i principali riferimenti, tanto nazionali quanto internazionali, in materia.
Partiamo per norme gerarchiche. Noi abbiamo la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che tratta diversi aspetti, una convenzione che, ricordo sempre, è stata ratificata dallo Stato italiano con la legge numero 18 del 2009, quindi è pienamente applicabile anche in Italia. L'articolo 25 della convenzione prevede che gli Stati parti debbano proibire gli episodi di discriminazione contro le persone con disabilità, ovvero la condizione di disabilità non deve comportare di per sé una discriminazione. Il divieto di ogni forma di discriminazione vale anche per quanto riguarda la fornitura di assicurazioni con particolare riferimento alla malattia e a assicurazioni sulla vita. Queste assicurazioni devono essere fornite e offerte in modo equo e ragionevole. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità si basa su tre principi fondamentali: il divieto di discriminazione nell'accesso alle polizze assicurative, obbligo di rendere non discriminatorie le polizze assicurative già disponibili sul mercato, e offerte eque e coperture non sproporzionate e ingiustificate rispetto al rischio connesso alle persone con disabilità. Poi abbiamo il regolamento ISVAP numero 30 del 12 maggio 2009, che poi è conferito nelle competenze dell'IVAS, che oggi abbiamo come ospite, disciplina la trasparenza nei contratti di assicurazione e in particolare l'articolo 28 stabilisce che è fatto di divieto di, alle imprese di assicurazioni di discriminare le persone con handicap ai sensi della legge numero 104 del 1992. Quindi già in questo provvedimento abbiamo il divieto di discriminazione basato sulle persone con disabilità, e tutto questo riguarda la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di assicurazione. Teniamo presente che questa disposizione si inserisce nel quadro di trasparenza e correttezza che dovrebbero adottare tutte le imprese di assicurazione. È vero che la norma che ho appena citato si riferisce ai rami malattia e infortuni, ma il principio, io mi sento di dire, che ha comunque una valenza alquanto generale. Poi mi piace sempre ricordare, quando parliamo di discriminazione, che in Italia abbiamo la legge numero 67 del 2006 che stabilisce che non può essere praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, perché ci sono vari tipi di discriminazione, in pregiudizio delle persone con disabilità. E come abbiamo visto prima e come vedremo dopo, ci sono alcuni comportamenti, anche magari indiretti, da parte delle compagnie assicurazioni che connotano appunto episodi di discriminazione. Poi molti dubbi sorgono anche sul trattamento dei dati personali da parte delle compagnie di assicurazione. Tenete presente che i dati sanitari, i dati che riguardano le persone con disabilità, sono dati estremamente sensibili e pertanto godono di una tutela rafforzata in merito al loro trattamento. Le imprese possono processare dei dati relativi alla salute solo in presenza di basi giuridiche specifiche. Non stiamo trattando dei dati generici come può essere la residenza, il luogo, il dato di nascita. Stiamo parlando di dati sanitari, stiamo parlando di dati relativi alle condizioni di disabilità, che sono dati estremamente sensibili. E l'uso indiscriminato e sproporzionato di informazioni sanitarie o informazioni legate alla condizione di disabilità può essere oggetto di ricorso al garante della privacy. Perché io faccio riferimento a questi dati? Perché in molti casi le compagnie di assicurazione utilizzano questi dati per attivare degli algoritmi che teoricamente potrebbero far emergere il fatto che le persone con disabilità sono più, tra virgolette, rischiose rispetto alle persone con disabilità. Ecco, ci sono alcuni dati che non si possono utilizzare per queste procedure. Quindi, concludendo, le persone con disabilità, solo per il fatto di essere persone con disabilità, non dovrebbero essere discriminate nella sottoscrizione e nell'esecuzione delle polizze assicurative. È un aspetto estremamente delicato, complicato da gestire, anche perché in Italia non abbiamo una legislazione specifica, ma è comunque un tema che noi oggi vogliamo approfondire.
Ecco Presidente, come stai dicendo, tema poco normato, evidentemente, palesemente di difficile gestione, però ci sono alcuni paesi che hanno provato a darsi delle regole. All'estero come viene affrontata la questione?
Abbiamo alcuni paesi abbastanza virtuosi. Ci tengo a precisare che non abbiamo un'uniformità di trattamento. Io ho fatto una piccola ricerca. Abbiamo delle soluzioni abbastanza diverse da paese a paese. Per esempio, in Francia abbiamo una convenzione che permette l'accesso ai rami di assicurazione e vita alle persone con rischio elevato di salute. In particolare, questo provvedimento prevede delle apposite procedure semplificate per la valutazione del rischio e la possibilità di accedere a coperture standard o a garanzie comunque limitate. Poi abbiamo un sistema mutualistico che ripartisce i rischi più elevati tra le assicurazioni e poi abbiamo un aspetto estremamente interessante che è la previsione del diritto all'oblio per chi ha avuto una malattia magari anche grave, perché non ci sembra corretto che se una persona ha avuto una malattia 10 anni fa, 20 anni fa, che non ha più nessuna attinenza sulle proprie condizioni di salute, questa circostanza teoricamente non dovrebbe essere utilizzata dalle compagnie assicurative per trovare un appiglio per magari non stipulare una polizza assicurativa. Poi abbiamo quello che succede nel Regno Unito. Abbiamo un atto del 2010 che stabilisce il divieto di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità in tutti i settori, incluso l'accesso a beni e servizi. E tra i beni e servizi abbiamo appunto anche le assicurazioni. In questo provvedimento introduce un obbligo di trasparenza e in particolare le imprese assicuratrici devono dimostrare che l'eventuale trattamento differenziato che viene applicato alle persone con disabilità è proporzionato ed è giustificato. In assenza di queste dimostrazioni, il trattamento potrebbe essere considerato discriminatorio. Poi abbiamo per esempio gli Stati Uniti, dove c'è un atto del 2010 che persegue diversi principi. Il divieto di negare copertura assicurativa o ricorrere a premi decisamente più alti a causa di condizioni di salute preesistenti. Poi abbiamo l'obbligo di prevedere da parte delle compagnie assicuratrici l'obbligo di offrire pacchetti di assicurazione minime a tutti, quindi devono avere comunque un minimo pacchetto di assicurazione che vale per tutti i cittadini, inclusi anche i cittadini con disabilità. Poi abbiamo dei meccanismi di compensazione tra le varie compagnie e poi concludo con la Germania, dove c'è un modello di assicurazione privata e complementare che prevede che le compagnie assicuratrici hanno l'obbligo di offrire almeno un prodotto di base accessibile a tutti, e quando dico tutti dico anche alle persone con disabilità e ivi compresi anche i soggetti ad alto rischio. Quindi ci devono essere queste coperture tra virgolette di base, ci devono essere dei premi regolati e delle condizioni comunque standard minime. Poi abbiamo, mi ero dimenticato, anche la Spagna, dove c'è una legge del 2013 che prevede un principio di uguaglianza e non discriminazione nell'accesso ai beni e servizi, incluse ovviamente anche le polizze assicurative. Come abbiamo visto, nel resto del mondo abbiamo un panorama estremamente variegato. Sono state adottate diverse modalità per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle coperture assicurative. Forse sarebbe giunto il momento anche in Italia di pensare ad una legge specifica che regoli la materia.
Benissimo, e allora adesso diamo la parola a Massimo Francescangeli. Prima fatemi salutare e accogliere la vicepresidente nazionale UIC Linda Legname che ci ha raggiunto. Linda, buon pomeriggio anche a te.
Grazie per questo invito e un saluto a tutti.
Grazie a te per la disponibilità, tra poco arriveremo, ma prima parliamo dell'IVAS, per chi tra le ascoltatrici e gli ascoltatori non lo conoscesse, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, l'autorità amministrativa indipendente italiana che regola e vigila il mercato assicurativo. Cerchiamo però di entrarci dentro, di capirne qualcosa in più e chiediamo al capo della divisione gestione reclami del servizio tutela del consumatore Massimo Francescangeli quali sono le funzioni dell'IVAS.
Grazie anzitutto, desidero ringraziare per l'opportunità che è stata data di partecipare a questa iniziativa su un tema, come diceva poco fa l'avvocato Repole, estremamente importante ma anche molto delicato, e quello che vorrei fare è portare qui in questa sede l'esperienza dell'IVAS a tutela dei consumatori, quindi cercare di contribuire, questo credo sia lo scopo principale di questo mio intervento, ad aumentare sempre di più la consapevolezza del consumatore e del cittadino sul ruolo di tutela che l'Istituto cerca quotidianamente di garantire. Ma vengo alla domanda: cosa fa lì, in sintesi naturalmente, perché non possiamo qui dilungarci troppo, cosa fa l'IVAS? L'IVAS, in poche parole, vigila sulle imprese di assicurazione per garantire l'adeguata protezione degli assicurati, perseguendo la sana prudente gestione delle imprese stesse e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Qui due parole chiavi: trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Ricordo soltanto che l'articolo 3, che è uno degli articoli principali, no, introduttivi del codice delle assicurazioni private, dice proprio espressamente che scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. Questo che vuol dire che centrale, proprio punto centrale dell'attività di vigilanza dell'IVAS, sia essa prudenziale, cioè sugli aspetti diciamo di gestione dell'impresa, sia di condotta, quindi il rapporto dell'impresa con la clientela, con i consumatori, ecco, al centro c'è la figura del consumatore. Questo è un punto proprio decisivo, fondamentale, direi.
Molto bene, e allora, sempre per andare nello specifico, le domando, Francescangeli, come ci si può rivolgere all'IVAS e quali sono effettivamente le forme di assistenza ai cittadini?
Sì, dunque, gli strumenti di tutela individuale che sono a disposizione dei cittadini, oggi, dico oggi perché c'è una novità, sono due. Il primo strumento è il reclamo all'IVAS. Sul reclamo IVAS ha una lunga tradizione che risale agli anni Ottanta, proprio all'istituzione dell'ex ISVAP, e nel corso degli anni c'è sempre stata un'attenzione particolare, diciamo, alla gestione dei reclami dei consumatori. C'è una norma del codice delle assicurazioni, che è l'articolo 7, che precisa espressamente che i consumatori hanno diritto di presentare il reclamo all'IVAS nei confronti delle imprese e degli intermediari. Poi, dal 15 gennaio scorso, 2026, si è aggiunto a questo strumento di tutela individuale un altro strumento, che è il ricorso all'arbitro assicurativo, che è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa che va ad affiancarsi a altri due sistemi già esistenti, che sono l'arbitro bancario e l'arbitro finanziario nei diversi settori bancario, appunto, e finanziario. Per quanto riguarda in particolare lo strumento del reclamo, i reclami che i consumatori, che l'IVAS riceve dai consumatori, sono davvero tanti. Parliamo di circa 35.000 reclami l'anno che gestiamo, non nascondo, con una certa fatica data la mole, ma con certamente grande spirito di servizio a favore del consumatore. E tengo anche a dire che il reclamo è uno strumento essenziale sotto un doppio profilo: anzitutto come strumento per garantire la tutela individuale del singolo assicurato, del singolo danneggiato, ma anche come, ai fini della vigilanza, uno strumento, un prezioso strumento segnalettico proprio per svolgere l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese e degli intermediari. È appunto quello che noi chiamiamo il doppio livello. In parole semplici, che vuol dire? Vuol dire che da un lato ci adoperiamo per risolvere il caso concreto, il caso specifico che ci viene sottoposto con il reclamo, anche attraverso lo strumento della moral suasion nei confronti delle imprese, e molte volte ci riusciamo a risolverlo. E insieme a questo primo aspetto, diciamo, a questo primo livello, grazie poi a un'attività che svolgiamo di analisi aggregata dei reclami, cioè un'analisi appunto molto approfondita, andiamo a individuare le cause sottostanti ai reclami stessi, le criticità che emergono su prodotti, su comportamenti, su processi delle imprese e degli intermediari, per andare poi a intervenire in modo mirato sulle imprese, quelle che noi chiamiamo lettere alla radice, cioè diciamo alle imprese, abbiamo individuato questa criticità anche grazie all'analisi dei reclami che ha ricevuto l'impresa su un aspetto, su un prodotto, su un processo, adesso dipende da vari aspetti, per poi dire all'impresa rimuovi questa criticità, rivedi il processo, per ridurre i reclami in quel settore, in quell'ambito. In questa attività c'è anche, diciamo, un terzo strumento, possiamo chiamarlo, che è il nostro contact center, cioè il contact center IVAS, un numero verde a disposizione dei consumatori, attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 14:30. E il contact center gestisce circa 48.000 chiamate l'anno, la gran parte riguardano proprio aspetti dei consumatori, aspetti relativi a problemi dei consumatori, e questo contact center è composto di persone altamente specializzate, insomma, in grado di rispondere a tutte le domande che pervengono, orienta i consumatori, dà informazioni sui loro diritti, sugli obblighi delle compagnie, sulla regolarità dell'esercizio all'attività assicurativa da parte di compagnie, intermediari, e poi aggiorna anche i consumatori che possono chiamare questo contact center sullo stato di trattazione del loro reclamo, quando già hanno presentato un reclamo all'IVASS.
Nei mesi. Sì, prego,
Sì,
prego, prego,
prego.
concluda.
No, ho concluso su questo, grazie.
Sì, le volevo anche far presente che nei mesi scorsi all'agenzia Jura sono arrivate alcune segnalazioni di compagnie di assicurazione che si sono rifiutate, cioè casi di compagnie di assicurazioni che si sono rifiutate di sottoscrivere polizze assicurative con persone con disabilità, e spesso il motivo di tale rifiuto risiedeva semplicemente nella sola condizione di disabilità, come spiegava prima il presidente Lepore. Quindi volevo chiederle qual è la posizione dell'IVAS nei confronti di queste compagnie.
Allora, anzitutto una cosa, queste segnalazioni arrivate all'agenzia Jura possono benissimo essere trasmesse a noi, cioè il reclamo all'IVAS può essere presentato sia dal singolo consumatore, persona fisica, ma anche da persone giuridiche, associazioni. Quindi è utile anche questo scambio, diciamo, tra le associazioni che svolgono un ruolo fondamentale in questo settore e noi, se noi siamo pronti a vederle, esaminarle, proprio a andare a vedere, a sentire le imprese che cosa dicono. Sul tema specifico, qual è la posizione dell'IVAS, va anticipato, come ampiamente sottolineato l'avvocato Lepore all'inizio, che bisogna distinguere caso per caso, che il tema è molto delicato, perché il contratto di assicurazione è un contratto con una forte connotazione tecnica. Il tema del rischio che viene trasferito all'impresa, su quale l'impresa, in termini molto elementari, diciamo, calcola poi il premio che deve essere chiesto al consumatore. Però, al di là di questi profili tecnici, dei quali ovviamente bisogna avere conto, la posizione dell'IVAS è netta. Le esigenze tecniche esistono, sono da valutare, ma si fermano di fronte a un sospetto di discriminazione. Su questo bisogna essere molto chiari. Questo sia in sede assuntiva, cioè quando si conclude il contratto, si vuole stipulare un contratto, qualunque esso sia, di qualunque ambito assicurativo sia malattia, infortuni, eccetera, vita, e sia successivamente, una volta stipulato il contratto, durante la vita del rapporto, diciamo, il rapporto con l'impresa, e soprattutto al momento cruciale, fatidico, che è quello della liquidazione del sinistro o del pagamento della prestazione. E l'abbiamo ricordava prima l'avvocato Lepore, i nostri regolamenti in materia di trasparenza, ma anche in una delle guide che noi pubblichiamo sul sito a favore dei cittadini, a favore dei consumatori, che quella specifica su infortuni e malattie, abbiamo specificato, chiarito che le imprese non possono negare la copertura assicurativa di una polizza malattia o infortuni alle persone con disabilità per il fatto stesso della disabilità stessa. Mi è piaciuto molto quello che ha detto l'avvocato Lepore prima, che condivido senz'altro, e cioè che la disabilità non è una malattia. Ecco, questo è un punto, secondo me, davvero molto molto importante. E naturalmente le compagnie devono documentare, giustificare le loro basi tecniche che utilizzano, e devono aggiornare periodicamente i dati per riflettere l'evoluzione del rischio, per esempio i cambiamenti della mortalità nelle polizze vita, oppure l'incidenza delle malattie nelle polizze sanitarie, ma devono garantire, ecco questa è una cosa fondamentale, che le tariffe siano eque e soprattutto non siano discriminatorie. Su questo voglio essere molto chiaro. Poi naturalmente dipende dai casi concreti, che sono molto diversi, come diceva anche l'avvocato Lepore, e quindi vanno esaminati ad uno, va fatta un'opportuna istruttoria e poi va presa una posizione e di conseguenza, insomma.
Ecco, e quando una persona con disabilità ritiene di aver subito un comportamento discriminatorio da parte di una compagnia assicurativa, quali sono proprio le azioni che può intraprendere per tutelarsi, le procedure da attivare, che so, reclami, ricorso a procedure arbitrali, eccetera?
Allora, come dicevo prima, le azioni sono due: il reclamo all'IVAS e il ricorso all'arbitro. Qui però, che appunto è un organismo indipendente, imparziale, che è partito, diciamo, è partito da poco, dal 15 gennaio scorso possono essere presentati i primi ricorsi, e però qui c'è un'importante informazione da dare, proprio anche a chi ci ascolta, che è questa: se il comportamento ritenuto discriminatorio da parte dell'impresa o dell'intermediario riguarda la fase precontrattuale, cioè se non è stata ancora stipulata una polizza, non c'è un contratto concluso, stipulato, non è possibile fare ricorso all'arbitro, perché condizione per il ricorso all'arbitro è l'esistenza di un contratto assicurativo. E mentre invece il reclamo all'IVAS, strumento di reclamo, è sempre possibile, anche quindi sulla fase per indagare, diciamo, sulla fase precontrattuale, quando ancora il contratto non è stato stipulato. Il ricorso all'arbitro può essere presentato esclusivamente sul portale online, e tutte le informazioni, i link necessari sono presenti sul nostro sito, nella sezione per i consumatori, c'è proprio una pagina dedicata all'arbitro assicurativo, e non è necessaria l'assistenza, l'intermediazione di legali. Il costo è molto contenuto, è pari a 20 euro, che poi però vengono restituiti in caso di accoglimento del ricorso. Presentare un reclamo è molto semplice, quindi diciamo non servono formalità particolari. Sempre sul sito dell'IVAS, sempre nella sezione per i consumatori, è tra l'altro disponibile un modello, un modo di reclamo che non è obbligatorio ma può essere utilizzato proprio per aiutare il consumatore. E concretamente il reclamo può essere inviato tramite PEC, do queste informazioni di servizio che possono essere utili, può essere inviato tramite PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pecivas.it, oppure tramite posta elettronica ordinaria all'istituto, che è l'indirizzo è email@ivas.it, per posta ordinaria IVAS Servizio Tutela del Consumatore, via di Quirinale 21, Roma. Quindi queste sono naturalmente le modalità più utilizzate, ormai sono quelle della PEC e della PEO. Castaccio riceviamo veramente veramente poco, a differenza del passato. Poi cosa succede? L'IVAS entro 45 giorni dal giorno in cui ricevi il reclamo informa il consumatore della presa in carico del reclamo stesso e dell'intervento effettuato nei confronti dell'impresa o dell'intermediario, e poi c'è una fase, ma a seconda dei casi ci sarà un seguito, verrà informato dell'esito, l'impresa deve rispondere, è tenuta a rispondere anche al reclamante. Da dire anche che l'IVAS ha imposto alle imprese degli obblighi di dotarsi anche loro di una funzione reclami, quindi un altro strumento che può essere utilizzato prima di ricorrere all'IVAS e obbligatoriamente prima di ricorrere all'arbitro è quello del reclamo all'impresa, cioè chiamare in prima battuta l'impresa, poi se l'impresa non risponde o risponde in maniera insoddisfacente ci si rivolge all'autorità di vigilanza.
Un'ultima cosa, le volevo chiedere se ci sono state nel frattempo questioni che sono state sottoposte proprio all'attenzione dell'IVAS che riguardano le persone con disabilità, e in caso positivo come sono state affrontate ed eventualmente risolte, quindi esempi pratici.
Sì, allora posso dire che i reclami su questo tema, dato che è molto specifico, non sono molti. Questo può significare molte cose, può significare che magari lo strumento del reclamo non è conosciuto da molti. Come dicevamo prima della trasmissione con l'avvocato Repole, potrebbe anche dipendere dal fatto che le persone con disabilità che hanno avuto una disavventura, chiamiamola, con un'impresa di assicurazione, magari preferiscono non reagire, quindi possono essere tanti motivi. Comunque qualche reclamo lo riceviamo, e quando riceviamo reclami di questo tipo naturalmente ci adoperiamo al nostro meglio per conseguire la soluzione del caso e quindi la tutela del consumatore. Qualche esempio sì, ce l'abbiamo. Un caso che abbiamo trattato, per esempio, non da tanto, riguardava una persona, un cittadino, che ci segnalava il rifiuto che aveva ricevuto da una banca che, come collocatore di un contratto assicurativo, rifiuta a continuare a considerare in copertura il figlio, invalido al 100%, nell'ambito di una polizza malattia, una polizza sanitaria che copriva l'intero nucleo familiare. Bene, in questo caso abbiamo fatto degli interventi molto mirati, insomma molto specifici, in chiave di moral suasion all'impresa interessata, e la società poi ha rivalutato il caso, ha riesaminato il caso e ha riconosciuto la possibilità di ricomprendere nella copertura sanitaria, come era avvenuto fino allora, anche il figlio gravemente disabile. Questo è un caso, diciamo, nell'ambito delle polizze sanitarie. Altri casi hanno riguardato il settore dell'assicurazione RC auto, che interessa un po' tutti, no? Dalla diffusione delle coperture obbligatorie RC auto. In un caso c'è stata segnalata la difficoltà di assicurare un veicolo con allestimento speciale per disabili, in quanto perché il veicolo veniva classificato nelle banche dati di settore come autocarro. In questo caso abbiamo fatto un duplice intervento, abbiamo risolto il caso specifico con le imprese interessate, ma siamo anche intervenuti alla radice ottenendo con la collaborazione dell'ANIA, che è l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione, la rettifica nelle banca dati di settore, e quindi la corretta classificazione del veicolo, così che casi del genere non possono più verificarsi. Sempre in ambito RC auto abbiamo risolto alcuni casi relativi alla giusta assegnazione della classe di merito in relazione al tema dei caregiver. Classe di merito vuol dire assegnare al contratto una classe di merito, appunto, che però non è una cosa formale, ma incide poi sul premio che al rinnovo del contratto si va a pagare. E su questo tema anche la normativa regolamentare emanata da IVAS è molto sensibile e prevede che nel caso di veicolo, la voglio richiamare perché è importante, nel caso di veicolo intestato a persone con disabilità, La classe di merito cosiddetta di conversione universale, cioè quella che poi si porta da impresa a impresa, maturata sul veicolo, è riconosciuta anche per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché naturalmente le generalità degli stessi siano state registrate da almeno 12 mesi. Allo stesso modo si prevede che la persona con disabilità che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di conversione universale maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale, annotato sul documento di circolazione. Quindi sono tutte norme che cercano di facilitare, di aiutare appunto i disabili sul tema, diciamo, della circolazione, quindi della condizione dei veicoli e delle coperture assicurative RC auto abbinate. Ecco, questi sono, diciamo, alcuni esempi. Però ovviamente
benissimo.
Ce ne sono anche altri, no? Cercando di fare una sintesi.
Certamente, grazie Massimo Francescangeli, torneremo tra un po'. Chiamo in causa Linda Legname, vicepresidente UIC. Linda, cerchiamo di scendere nel concreto della tematica che stiamo trattando oggi. E, l'abbiamo detto in apertura, ad alcune persone è stata negata la sottoscrizione di una polizza assicurativa solo per il fatto di essere una persona con disabilità. E tu hai un'esperienza da raccontarci proprio al riguardo.
Sì, Renzo, intanto davvero grazie perché reputo l'argomento molto importante e forse non ci sono, diciamo, i casi di denuncia perché ci si scoraggia o perché, come me, in questo caso non conoscevo la procedura, che anticipo che mi farà aiutare dall'agenzia Iura, che vorrò fare assolutamente. Allora, vi racconto la mia esperienza. Io parto dal presupposto che pensavo che le persone con disabilità fossero, appunto, come tutte le altre persone, assicurabili, o comunque immaginavo che non assicuravano, diciamo, la parte che può riguardare la specificità della patologia, in questo caso la vista, la visione. Io sono una persona con disabilità visiva e quindi di conseguenza ho detto, mal che vada, insomma, mi diranno che magari un esame dedicato alla vista non può essere rimborsabile, eccetera. Mi sono recata, non so se posso dire dove mi sono recata, Renzo, aiutatemi voi in questo, posso fare nome, cognome,
residente Lepore, questa è materia tua.
No, diciamo che ci siamo recati presso una compagnia assicurativa, va bene così?
Allora, ok, allora diciamo che mi sono recata presso una banca ti propone pacchetti di assicurazione. Allora io ho chiesto e ho parlato con il consulente mi ha spiegato, sono stata lì più di un'ora e mezza, mi ha spiegato appunto che esistevano i vari pacchetti. E allora io ho valutato il pacchetto, appunto, l'area della salute, così come li chiamavano loro, che conteneva l'infortunio, la diaria del ricovero, l'assistenza, interventi, addirittura c'era la medicina estetica, potevi avere il pacchetto base o quello più avanzato, analisi, diagnostiche e quant'altro. E poi praticamente loro proponevano anche un pacchetto, se non ricordo male, famiglia, che riguardava tipo la responsabilità civile o per esempio la tutela legale propria e del proprio familiare. Dopo questa lunga chiacchierata mi ha detto, ok, ci rifletti, abbiamo fatto, ipotizzato il preventivo, addirittura c'era una promozione, ci rifletti e ti mando tutto via email. Mi arriva la mail con il preventivo, io tutta contenta, mi arrivano gli allegati, leggo, io ho detto sì, tra l'altro approfitto di questa piccola promozione per risparmiare qualcosina, poi dal secondo anno in poi mi aumentava di 4-5 euro, ma per me comunque era un bel pacchetto completo, era perfetto. Riprendo l'appuntamento, ritorno nella sede e allora iniziamo il famoso questionario. Nome, cognome, quindi tutta l'anagrafica. Hai invalidità? Sì. Percentuale? Dico, quindi presento il mio certificato. Il sistema si è bloccato. Quindi, quando inseriva la mia percentuale, che è il superiore al 67 o al 77%, adesso non ricordo com'era tarato, ma credo fosse il 67%, il sistema non riusciva ad andare avanti. Io ho detto, ma in che senso non riesce ad andare avanti? Mi ha detto, non sei assicurabile. Ma io ho detto, ma perché? Perché hai questa invalidità, sei una persona appunto con disabilità visiva. Ma io ho detto, ma siamo sicuri? Il consulente è uscito dalla stanza, comunque avrà fatto tutte le sue verifiche. Molto rammarico, molto disagio. Mi ha detto, non ti posso assicurare. E basta, questa è la mia esperienza, tanta rabbia. Tra l'altro succedeva il 31 marzo del 2025, me lo ricordo,
esattamente un anno fa,
quasi l'anticipo di un pesce d'aprile.
Ma Linda, scusa, proprio per la chiarezza sì, del racconto, ma neanche una spiegazione o una scusa per non sottoscrivere?
No, non c'era la scusa. Lei mi ha detto, il loro sistema, quando inserisci la percentuale dell'invalidità che supera il paletto che loro hanno messo, che poi il paletto, quello dell'invalidità, che è o del 66 o del 77%, questo mi può aiutare Franco Lepore, mi ha detto, io non mi fai mettere più i dati perché per questa assicurazione non sei assicurabile, poiché la percentuale della tua disabilità è superiore al limite che c'è, che diciamo del 67%. Allora io la ho detto, mi scusi, ma se io devo fare l'ernia o un'appendicite, ma che cosa c'entra con la disabilità visiva? Piuttosto, ho una lastra alla schiena, quello che volete voi, posso capire che magari non mi assicurate sulla frattura, perché da persona con disabilità visiva forse molto probabilmente avrò più possibilità di cadere rispetto magari ad una persona che vede perfettamente, oppure non mi assicurate se io dovessi andare a fare, perché magari faccio spesso visite che riguardano la vista, esami diagnostici, ma perché non il dentista? Che correlazione c'è tra il dentista e la vista? Imbarazzo, disagio profondo, rammarico dell'operatrice, della consulente. Mi ha detto, io non posso forzare il sistema, non posso fare nulla, mi farò portavoce di questa cosa ovviamente all'assicurazione, però io da lì, da quel famoso 31 marzo a oggi, non ho ricevuto nessuna mail, nessuna proposta, non mi ha più contattato nessuno, non mi ha più chiamato nessuno. Quindi onestamente non mi sono messa a ricercare altre assicurazioni, perché mi sono sentita davvero molto molto discriminata, mi sono sentita davvero ledere il mio diritto di persona. E ne ho parlato con il presidente nazionale, ne ho parlato con Franco Lepore, gli ho detto, Franco, prendiamo questa situazione in mano. Ho accennato questo argomento anche al ministro per la disabilità, perché penso che questa roba possa riguardare un po' tutte le persone con disabilità, perché noi non possiamo consentire che un'assicurazione interpreta in un modo e un'altra assicurazione e invece accoglie, è intollerabile. E quindi davvero sono molto contenta che ne abbiamo parlato, sono felice di raccontare la mia testimonianza, ma so che nel mondo della disabilità visiva anche ad altre persone è stata negata anche l'assicurazione della casa quando si accende il mutuo. Non te la faccio perché sei persona con disabilità visiva. E questa è la mia esperienza.
Ecco, secondo te perché accadono ancora questi episodi? Si evince ancora proprio il grado di profonda amarezza? È passato un anno così nel silenzio. Che idea ti sei data? Non che spiegazione, ma secondo te dov'è la falla in questo sistema?
La non conoscenza, perché magari ovviamente gli assicuratori remano per avere il massimo profitto, perché voglio dire, non è che ti danno il premio, promuovono delle cose perché ci devono perdere. Quindi il concetto che la categoria delle persone con disabilità, comunque può essere fragile, può avere maggiore incidenza che possa accadere qualcosa, magari diciamo che non conviene, perché è tutto un discorso di quantificazione, di utile. E, occorre una norma, occorre che questa cosa venga messa veramente a sistema della legge, e vedo che nessuno se ne occupa, perché nessuno ci pensa a livello veramente, anche al Ministero per la Disabilità forse non hanno mai approfondito il tema, forse non ci pensa mai nessuno, forse perché non considerano neanche le specificità della disabilità, perché una persona cieca e ipovedente può fare determinate richieste. L'autodeterminazione di un cieco e ipovedente è diversa dall'autodeterminazione di una persona con disabilità intellettiva o dalle persone comunque che hanno un tutore, eccetera eccetera. E quindi credo che alla base, la radice, sia la non conoscenza. Cioè, sarebbe utile andare alle generali piuttosto che da Allianz o da altri e a fare veramente dei corsi di formazione per spiegare e per non poi incappare in questi errori che veramente mortificano una persona. Perché qualcuno mi deve spiegare oggi che cosa c'entra il dentista con l'oculista. Me lo deve spiegare. La mia patologia non è correlata, gli occhi non è che mi vanno a colpire tutto il corpo, cioè è intollerabile, inammissibile e anche inspiegabile. Io mi sono cercata di dare la ragione della non conoscenza, non per giustificare, ma per cercare invece tutti insieme di scardinare il problema e di risolvere il problema.
Decisamente, decisamente, Linda, torneremo a darti la parola tra pochissimo. Voglio tornare dal presidente Franco Lepore. Abbiamo ascoltato, presidente, quanti pregiudizi, proprio dalla vivissima esperienza adesso di Linda Legname, ci sono ancora nei confronti delle persone con disabilità che chiedono di stipulare polizze assicurative. Dato che stiamo andando verso la conclusione, proviamo a dare una parola di speranza con degli auspici, delle proposte. Ecco, in concreto, secondo te che cosa si potrebbe fare per avvicinare il mondo delle assicurazioni alle persone con disabilità?
Ah, come ha anticipato la vicepresidente Linda Legname, c'è ancora scarsissima conoscenza. Voglio sperare veramente che sia una scarsa conoscenza in buona fede, perché altrimenti, se fosse in malafede, entriamo in un tema estremamente scivoloso. È vero che le assicurazioni comunque sono soggetti privati che pensano anche al profitto, però non si può andare oltre ai comportamenti altamente discriminatori, e per questo motivo occorre sicuramente fare chiarezza e cercare di uniformare tutto il comparto dell'assicurazione, perché non è ammissibile che una compagnia assicurativa si comporti in modo diverso rispetto a un'altra impresa assicuratrice. E per questo motivo forse sarebbe opportuno, ed è forse giunto il momento, di avere l'emanazione di una legge specifica che tratti la materia così come deve essere trattata. Una legge che favorisca la stipula delle polizze assicurative anche da parte delle persone con disabilità. Mi viene in mente molto velocemente i contenuti che potrebbe avere questo provvedimento, e ben venga l'interlocuzione anche con il Ministero per la Disabilità, perché è un tema, è vero, estremamente specifico, poco conosciuto, che comunque merita sicuramente di essere trattato. E quindi noi, per esempio, possiamo pensare ai limiti della considerazione della disabilità, come fattore esclusivo per il rifiuto, ovvero la semplice condizione di persona con disabilità di per sé non può comportare automaticamente al rifiuto della stipula di una polizza assicurativa. Poi, come vi ho detto prima, in alcuni paesi c'è la possibilità di offrire una polizza base a tutti e sarebbe quanto mai opportuno magari prevedere un aspetto del genere anche in Italia. Istituzione di un foglio mutualistico privato e pubblico-privato in modo da comunque cercare di coprire gli eventuali maggior rischi qualora ci fossero, e poi obbligo di trasparenza, di una giustificazione trasparente, perché qualora una compagnia assicurativa dovesse esprimere un diniego alla sottoscrizione di una polizza, ci devono essere delle motivazioni specifiche e basate sulla trasparenza. Tutto questo riguarda anche l'eventuale richiesta di sovrapprezzo, perché magari una compagnia assicurativa dice: anche se sei una persona con disabilità, comunque sottoscrivo con te una polizza assicurativa, ma ti applico un premio più alto. Se mi applico un premio più alto, ci deve essere una giustificazione alla base di questa richiesta. E poi, come tra l'altro dice anche la nostra legge italiana, previsione di sanzioni per le imprese assicuratrici che adottano dei comportamenti assolutamente discriminatori. E poi anche un altro aspetto che veniva trattato in altri paesi, quello del diritto all'oblio. L'eventuale problematiche di salute o connotate alla disabilità che io ho avuto 10 anni fa, 20 anni fa, che non hanno nessuna attinenza con le mie attuali condizioni di salute, non dovrebbero essere prese in considerazione dagli algoritmi dell'impresa assicuratrice per rifiutare la sottoscrizione di una polizza assicurativa. Ovviamente noi abbiamo anche a disposizione oggi, anche come ospite, l'IVAS, con il quale si potrebbe anche iniziare un dialogo, un confronto per magari emanare delle linee guida, delle raccomandazioni, delle suggerimenti, delle buone prassi per le compagnie assicurative, in modo da cercare di promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi. Quindi, come avete visto, ci sono diversi aspetti che si possono intraprendere, ma stiamo parlando con un tema estremamente delicato e specifico, e la delicatezza del tema è denotata anche dal fatto che, nonostante noi per questa trasmissione abbiamo invitato un paio di compagnie assicurative, hanno preferito declinare l'invito e non partecipare per questione di opportunità, perché appunto il tema è estremamente specifico e hanno deciso di non esporsi. Siamo consapevoli che le compagnie di assicurazioni sono enti privati che operano nel libero mercato, quindi dal loro punto di vista pensano anche al profitto, ma non possiamo più accettare che il solo fatto di essere persona con disabilità, che magari gode di buona salute, come ci ha prima prospettato la vicepresidente Rina Legname, rappresenti un elemento discriminatorio e del tutto ingiustificato. Ribadisco, una persona con disabilità, solo per il fatto di essere persona con disabilità, deve comunque avere il diritto di stipulare una polizza assicurativa su base di uguaglianze, secondo il principio di pari opportunità con tutti gli altri cittadini.
E allora, intanto andiamo a salutare la vicepresidente Linda Legname, che è Minuti Contati. Grazie di esserci stata e soprattutto di averci portato questa testimonianza, ai noi, diretta, così diretta, della questione.
Grazie, grazie. L'Unione Italiana Ciechi, insieme alla Iura, ovviamente si adopererà con tutti gli strumenti, i mezzi possibili per scavare a fondo a questa storia delle assicurazioni, e con una proposta di legge in concertazione con il Ministero per la Disabilità, sensibilizzando le assicurazioni. Però è un atto di civiltà che la nostra Unione deve fare, che l'Agenzia Iura deve fare, e che tutti gli enti proposti anche alla tutela delle persone, secondo me, devono fare. Quindi grazie a tutti, a tutte, Approfitto per fare gli auguri di Pasqua e ci riaggiorniamo a presto. Grazie.
Grazie alla vicepresidente nazionale UIC Linda Legname di essere stata con noi. E allora andiamo a ringraziare per la sua presenza naturalmente anche Massimo Francescangeli, che è il capo della divisione gestione reclami del servizio tutela del consumatore dell'IVAS, di cui abbiamo fatto conoscenza proprio grazie alla testimonianza di Francescangeli. Come possiamo salutarci?
Grazie, grazie a voi per l'opportunità, grazie.
Benissimo, grazie di cuore, alla prossima. Presidente Franco Lepore, siamo ai saluti.
Grazie anche da parte mia, ringrazio sicuramente i nostri ospiti che ci hanno consentito di fare chiarezza su un tema estremamente delicato e do appuntamento al prossimo mercoledì, il primo mercoledì di maggio. Un saluto a tutte le nostre ascoltatrici, a tutti i nostri ascoltatori e grazie a te Renzo per aver moderato questa puntata.
Grazie al presidente dell'agenzia Iura Franco Lepore, che ritroveremo il 6 di maggio, sarà il 6 maggio, il primo mercoledì del prossimo mese, al termine di questa interessantissima puntata di Chiedilo a Iura, per la cui messa in onda ringraziamo come al solito la regia, ma regia che resta al suo posto esattamente come dovete fare voi, carissimi slashers, perché sta per iniziare uno Slashbox interessantissimo. Non muovetevi.
Slasher Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.